Morice Radio, il Giappone a portata di radio. Benvenuti a tutti, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Io sono Francesca e sono qui con Samuele.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Finalmente ha smesso di piovere, ha piovuto per una settimana, non ce la facciamo più.
Fa ancora un po' freddo però, direi di sì.
Fa ancora un po' freddo. Oggi parleremo dei sakura tree in Giappone, quindi speriamo che arrivino anche da noi un minimo di sole, un minimo di colori, perché non ce la faccio più a vedere Milano grigia.
Mi raccomando, seguiteci tutti i lunedì dalle 11.50 alle 12.30 e io direi che possiamo iniziare questo episodio.
Oggi episodio incentrato principalmente su Seinen o Josei, dipende se vogliamo rivolgersi ai maschietti o alle femminucce. Ma prima di tutto io vorrei chiarificare che Seinen e Josei non sono dei generi, ma sono semplicemente dei target, ovvero per Seinen intendiamo tutti quei fumetti o comunque quei cartoni animati giapponesi che sono rivolti ad un pubblico maggiorenne. Ma non vuol dire che i minorenni non li possono leggere, semplicemente il target è quello, sono pensati per essere piaciuti ai più piccoli. Josei, stessa identica cosa, solo che si tratta delle femminucce, quindi Seinen maschi maggiorenni, Josei femmine maggiorenni. Ciò però non significa che i bambini non li possano leggere, appunto, è solo una preferenza a chi vogliamo vendere il nostro prodotto. Di conseguenza i temi sono un po' più complicati, ecco perché serie un po' con tematiche un po' più importanti è sempre difficile distinguere se sono seinen, shonen o comunque diciamo che il target è sempre un po' nel mezzo, non c'è mai il target specifico al 200%. Infatti su Instagram vi abbiamo chiesto quali fossero i vostri seinen preferiti, no? E ci sono stati dati alcuni nomi. Uno tra questi è Evangelion. Un po' le tematiche sono un po' importanti, noi credevamo fosse un seinen, però è uscito, state un po', su Shonen Ace. Questo infatti lo rende uno shonen.
Infatti noi possiamo appunto dire che tutti quei manga che sono usciti su riviste come Shonen Ace, quindi nel caso di Evangelion, oppure non so, sulla Weekly Shonen Jump, possiamo dire con certezza che sono degli shonen. Se voi invece state cercando un seinen specifico, allora dovete affidarvi alla rivista della Weekly Young Jump. Quindi non vi preoccupate che se trovate Young è sicuramente un seinen. Un altro che invece ci avete consigliato nelle storie è Oshinoko. Oshinoko è effettivamente un seinen a tutti gli effetti. Ci abbiamo fatta a trovarne uno che andasse bene per tutti, mettesse d'accordo tutti. Tra l'altro seinen molto recente e che sta piacendo in realtà veramente un sacco. Ma parlando invece di seinen un pochino più conosciuti, anche più mainstream, possiamo dirla così, è Code Geass. Code Geass è uno di quei seinen ancora molto discussi, perché è lì un po' tra lo psicologico, un po' tematiche, sì, comunque da adulti alla fine, perché comunque comprende tutta quella fascia, il, sì, seinen dai 18-20 anni. Quindi è tutta quella parte da un po' psicologica che un bambino non capirebbe a Code Geass.
Esatto, anche qui il definirlo seinen nel 200% non è proprio corretto, cioè se cerchiamo anche online troviamo che alcuni lo definiscono shonen, altri shoujo, altri josei, altri seinen. Diciamo che non è molto chiaro. Quello che è chiaro però è che comunque le tematiche sono un po' importanti, anche perché Code Geass non è stato serializzato su una rivista settimanalmente, ma è stato pubblicato da Kadokawa Shoten, quindi un'etichetta, ed è stato pubblicato proprio a livello di volumi, senza uscire su rivista come può essere ad esempio Evangelion.
Però anche Evangelion è uscito comunque prima su quelle comunque piattaforme un po' meno rivistette, proprio già uscito magari già a volumi, cioè adesso di Evangelion stanno facendo i veri e propri manga, quindi anche lì dobbiamo sempre andare a distinguere da dove noi possiamo trarre queste fonti.
Certo,
noi comunque consigliamo sempre Anime Click come Bibbia,
anche
comunque,
se Anime anche Click se. Abbiamo visto che non è proprio super corretto, l'altro giorno con Evangelion mi sembra proprio,
sì,
che era definito seinen, però guardiamo che è uscito su Shonen Ace, quindi un po'.
Comunque vorrei fare un appello per Evangelion, perché sono uscite le scarpe a tema, giusto, Evangelion, della Mayala, che è questa azienda giapponese di calzature, e ci sono le scarpe di Shinji, Rei, Asuka e Nagisa, se non sbaglio. E comunque se venite fuori dalla Yulmo, noi abbiamo un bellissimo murales di Evangelion di cui possiamo andare,
vero,
tanto fieri.
Vero,
ok,
vero,
possiamo,
vero,
dirlo, possiamo dirlo.
Possiamo dirlo. Ma torniamo a Code Geass, parliamo un attimino di quest'opera. come hai detto tu, si concentra molto sullo psicologico. Infatti si parla che il 10 agosto del 2010 il Sacro Impero di Britannia dichiara guerra al Giappone, che poi una volta conquistato perde ogni diritto, viene nominato Area 11. Poi c'è il protagonista, che è Lelouch, che promette all'amico Suzaku che riuscirà a liberare il Giappone dall'impero di Britannia, che Britannia verrà sterminata. Qual è però il diciamo la gimmick di questo anime? Lelouch, una volta conosciuto una ragazza di nome Sisu, otterrà il Gias, il potere del re. Praticamente lui guarda una persona, dice una frase e quella persona fa quello che dice lui. Quindi lui, tra l'altro, è un genio, possiamo dirlo, è oggettivamente un genio. Quindi tutto l'anime o il manga, dipende da cosa guardate, si sviluppa su questa lotta psicologica tra lui che cerca di effettuare il piano migliore per poi distruggere il regno, ed è abbastanza carino. Potrebbe essere a tratti simili anche a Attacco dei Giganti per alcune tematiche. È molto psicologico, non è male.
Che tra l'altro io ho scoperto che l'Attacco dei Giganti è uno shonen e non un seinen.
Esatto.
Cioè, questa cosa mi ha lasciata abbastanza perplessa.
Si parla letteralmente dell'olocausto, perché si parla letteralmente di quello, ma purtroppo
è uno shonen, non è uscito sulla Weekly Shonen Jump.
Esatto.
Effettivamente,
ancora una volta ricordiamo, poniamo fine a questo dibattito: shonen e seinen sono semplicemente il target di riferimento, non le tematiche trattate.
Ma sempre parlando di seinen, Samu, io ho uno sconsiglio anime. Perché
oggi sconsigliamo
perché ho trovato un anime seinen che è tipo l'alternativa perfetta a quando Boku no Pico è diventato mainstream.
Ah, ok.
Ok, quindi se voi volete consigliare un anime a un vostro amico, no, non otaku, ok, definiamoci così, possiamo definirci otaku, sì, per fare bella figura, facciamo in breve, no? Ok, quindi voi volete consigliare un anime che non sia il solito Boku no Pico, consigliategli Detroit Metal City.
Che forse consigliare Boku no Pico non è una cosa...
Non era una cosa così traumatica rispetto a questo anime. No, nel senso che, allora, sono degli episodi fatti praticamente durante 10 minuti, cioè 15 comprendendo ending e opening, no? Quindi, Sōchi Negishi è questo ragazzo che viene dalla campagna di Tokyo, ok? Che si trasferisce invece in città, perché dopo il diploma vuole fare vuole suonare il pop svedese.
Ok. Okay?
Lui però si ritroverà a interpretare il frontman... chiamato Kaiser II di questa band heavy metal, che però non è troppo...
Ci piace l'heavy metal, ci piace.
Sì, non come lo fanno loro però. Cioè, praticamente l'abilità di questo Kaiser II è quella di riuscire a dire in 10 secondi una parola che implica il fatto di avere un rapporto. Diciamo, sono solo parolacce, sono solo volgarità.
Un anime comunque che ha un trasporto emotivo, un significato profondo.
Sì, molto.
E lo guardiamo per quello.
Sì, così profondo che dicono soltanto che, cioè, loro creano dei miti, ok? Loro creano i miti della DMC, ok? Per esempio, il frontman, secondo questo mito, avrebbe ucciso i suoi genitori da piccolo per poi farseli.
Cioè,
è qualcosa di abominevole da questo punto di vista.
È veramente, veramente molto abominevole. Quindi passiamo oltre, perché mi stanno quasi sanguinando le orecchie per parlare di...
Ma perché noi l'abbiamo iniziato per il semplice fatto che abbiamo trovato un meme su Insta di lui che era sulla Tokyo Tower. Immaginate voi cosa secondo voi poteva mai farci, ok? E quindi ci vanno tutti questi qua che lo osannavano perché la Tokyo Tower gli stava dietro, no? Così, no? Tutto così. E quindi noi abbiamo iniziato proprio il meme, diciamo, sapete, una scena un po' così, che però dai, si svilupperà in una trama alla fine interessante. No, per niente ragazzi, no, non fatelo, non fatevi del male, vi prego.
Ma adesso passiamo oltre e possiamo parlare di un trailer, perché è uscito un trailer che noi aspettavamo da tanto tanto tempo, di una serie che aspettiamo da tanto tanto tempo, quindi ve la introduciamo direttamente con la canzone, perché abbiamo The Hero, la sigla di un nostro anime che ci piace, dei Gem Project, ma ve lo facciamo dire da loro di chi è questo anime. Hero, 俺を称える声や喝采だ。
Questo era The Hero dei Gem Project, quindi abbiamo appena annunciato che uscirà la season 3 di One Punch Man, finalmente, finalmente ragazzi. Ma passando proprio a quello che è il Giappone in sé, vi ricordate, no? Forse qualcuno di voi è un pochino più piccolo, no? Ma nostri papà sicuramente guardavano Gundam. Ecco, la Gundam Factory di Yokohama chiuderà a fine marzo 2024.
No.
Hanno già rinviato un sacco di volte questa notizia, no? Anche a causa Covid hanno prolungato il più possibile, ma alla fine chiuderà definitivamente. Quindi se volete acquistare i biglietti, magari per chi andrà in Giappone, non come noi che saranno qua a fare dirette radio,
acquistateli anche per noi, anche il volo per favore, anche l'hotel,
se pagate tutto voi è ancora meglio. No, nel senso, se volete acquistare biglietti saranno in vendita alle 10 del primo marzo per visitare la struttura dal 16 al 31, dopodiché
sono già disponibili i biglietti
e dopodiché verrà smantellata, ragazzi, quindi affrettatevi veramente, anche se secondo me almeno non verrà poi alla fine buttata giù, perché comunque ci hanno messo soldi, ci hanno messo tempo, cioè che fai, comunque è una struttura enorme, cioè andrà in qualche altra esposizione probabilmente.
Ma tu intendi che fanno una roba tipo Albero della Vita?
Sì, esatto, sì sì, cioè magari anche in Italia arriva, cioè schifo, non ci
non
fa.
Non lo so, secondo me la buttano giù per fare una roba, magari ci mettono un Eva per
così direttamente
così. Fanno lo step successivo, che Gundam è uscito molto prima di Eva, quindi fanno quella cosa lì. Peccato, fortuna che amici miei sono riusciti a vedere il Gundam quest'estate quando sono andato in Giappone. Ho visto tanti video, molto molto carino tra l'altro come attrazione, molto scenica e soprattutto molto, è vero, può essere un po' ripetitiva magari per quello che la smantelleranno, perché dopo un po' forse non c'è più quella novità, ok? È qualcosa che è già visto, rivisto. quindi magari la buttano giù per mettere qualcosa di nuovo.
Sì, però vuoi andare simile. A mettere che, cioè, tu da turista di vestito andata a vedere un Gundam che si muoveva. Cioè, sarebbe tipo fighissimo. Cioè, è tipo il sogno di tutti noi otaku, tutti noi piccolini che guardavamo quello dalla TV, diciamo, voglio anch'io un Gundam.
Vero.
Come possiamo farlo, no?
Assolutamente vero, ma proprio perché, come hai detto tu all'inizio, forse è perché lo guardavano i nostri genitori Gundam, magari adesso ci mettono leva. Ci mettono leva o ci mettono qualche robottone, ci mettono Gojo.
Ci mettono... Gojo è stato una versione naturale.
Ci mettono il gigante colossale.
No, sarebbe bellissimo. Magari ci mettono Eren con quella rocciona che si portava dietro sulle mura di Shiganshina.
Sarebbe veramente
bello. Che tanto ci hanno già fatto poi le statue di Attack on Titan in Giappone. Hanno già le statue dei tre ragazzi. Quindi
sì,
un'altra attrazione in più non ci fa sicuramente schifo.
Non fa male.
Tra l'altro, stagione dei Sakura. Quindi, cioè, loro lo smontano proprio nella stagione dei Sakura. È proprio come quando l'albero che fa fiorire i fiori, poi vengono portati via dal vento. No, questa cosa è molto poetica, no?
Come sei poetica? Passiamo dalla poesia alla cacca. Perché sì, letteralmente passiamo dalla poesia alla cacca, perché la primavera in Giappone si festeggia con l'Odayaba Allunko Museum, ovvero il museo della cacca. Perché loro dicono che Uniku, che sarebbe effettivamente poi quella che purtroppo la numero due, chiamiamola così, e i Sakura, che sono i fiori di ciliegio, hanno un qualcosa in comune. Sono fugaci ma belli. Di conseguenza sarà disponibile dal 12 marzo al 14 aprile questo museo su... in realtà su quello, si parla di quello, si fa vedere quello. E non lo so, ragazzi,
Samu, ti prego, andiamo a vederlo. Cioè, ne abbiamo bisogno. Noi ne abbiamo bisogno per potervelo raccontare qui in radio. Dobbiamo andare a vedere queste cose. Guarda che è tipo qualcosa di strapoetico,
Sì, 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 cioè, poeticissimo.
Tu ci avresti mai pensato a questa analogia? Sincero. No,
certo,
no, perché non sei giapponese, vedi?
No, sono fantastici. Sono fantastici in tutto. Riescono a trovare
il bello in tutto.
Il bello in tutto. Ma fortunatamente ci sono anche iniziative un po' più normali, chiamiamole così. Infatti, se volete godervi la vista di ciliegi in fiore senza pensare alla numero 2 e allo stesso tempo gustare ottime pietanze e girare per Tokyo, quindi...
Ci sono i frappè da Starbucks a tema cherry blossom, comunque, se volete, o anche i donuts. Cioè, ragazzi, sono poi bellissimi perché sono tutti rosa, cioè sono carissimi.
Ci sono i frappè da Starbucks, ma c'è anche il Tokyo Restaurant Bus, organizzato dalla compagnia di autobus giapponese Wheeler Travel, che si tratta di un autobus a due piani che vi permetterà di godere la capitale da un'altezza di 3 metri, quindi non a livello del suolo da noi comuni mortali nani. Sono 1,65 io, ragazzi, purtroppo. E la proposta si chiamerà Kokoro wo Zeitaku na Sakura Hanami Course e passerà alcuni dei migliori punti della città di Tokyo, insomma, quindi
che costerà sicuramente di meno di un tour di un bus turistico qua a Milano,
ma quello, cioè, è poco ma sicuro. Quello è poco ma sicuro. E quindi, ragazzi, se vi capita di andare a Tokyo in questi giorni, uno, scrivetecelo così possiamo insultarvi. Due, andate a vedere il museo della cacca e fate questo giro sul
comunque
bus.
Se volete insultarci, noi vi ricordiamo il nostro numero di radio. Samu, prego.
331 14 38 923. Scriveteci anche, mi raccomando, opinioni su manga settimanali, anime settimanali, quello che volete su cui noi parliamo, perché questo spazio vuole essere una chiacchiera tra appassionati, quindi davvero scriveteci quello che volete.
E un'altra cosa che invece riguarda sempre il Giappone, Samu, ma su cui dobbiamo essere un pochino più seri, è stato l'arresto di Koichiro Ito, perché appunto ha chiesto foto a una minorenne in cambio di soldi. Cioè, la ragazzina di 15 anni che stava appunto a leggere i messaggi suoi, quindi riguardanti la pedopornografia alla fine, ok, possiamo dirlo,
sì,
quindi sta
quello.
Poverina. Tra l'altro, lui non è che fosse proprio l'ultimo degli arrivati, cioè lui era uno dei più stretti collaboratori di Makoto Shinkai. Per chi non lo sapesse, Makoto Shinkai è letteralmente il produttore di Your Name di Suzume, quindi è scandalizzante questa cosa, è veramente...
Attenzione, ti devo correggere, perché Koichiro Ito è il produttore, quindi diciamo quello che ci ha messo i soldi, mentre Makoto Shinkai è il regista.
Il regista, c'hai ragione,
quindi,
hai ragione.
Almeno abbiamo questa rassicurazione, cioè che la bellezza artistica dei film non viene da una persona del genere, si parla solo di quello che ci ha messo i soldi. Fortunatamente è comunque una cosa ignobile, ma almeno l'arte non ne ha...
Non ne ha risentito. Non so neanche io bene come commentarla, perché alla fine comunque Shinkai si è scusato poi per Ito. Cioè, certo, proprio su Twitter lui ha rilasciato delle dichiarazioni.
Infatti, senza mai citare il nome di Ito, ha voluto fare questa esposizione dicendo: sono assolutamente scioccato nel sentire la notizia dell'arresto di una delle persone coinvolte nella produzione dei miei lavori. Per prima cosa vorrei esprimere piena solidarietà alla vittima. Sono davvero mortificato per il fatto che questa vicenda sia stata causa di ansia e preoccupazione per tutti coloro che amano e hanno storicamente supportato i progetti. Quindi ancora una volta l'arte, il progetto artistico, quindi il lavoro prettamente artistico di Your Name e Suzume, che è grandioso, perché a livello registico, senza parlare di trama, non si può dire niente. A questi film sono una gioia per gli occhi, non viene da una persona così brutta, possiamo tranquillamente,
esatto,
dirlo.
Sì, che tra l'altro abbiamo anche scoperto quanto effettivamente lui avrebbe offerto alla ragazzina, e sono 12.500 yen, che sono per noi 90 euro. Cioè, tu puoi pagare 90 euro una ragazzina per delle foto di nudo? Minorenne, poi, cioè, ha 15 anni questa. Cioè, io non me ne capacito, cioè, non riesco neanche proprio a esprimermi, perché veramente...
Ma poi soprattutto il produttore di Suzume, quindi penso che di soldi ne abbia
a sufficienza, nel senso, non ne aveva bisogno. Perché non ne aveva bisogno? Cioè, se volevi fare queste cose, andavi sui tuoi siti illegali che abbiamo tutti, che tutti conosciamo, nero e arancione. Ok, se non hai bisogno di chiedere foto a una minorenne, perché farlo?
Perché sono delle persone purtroppo malate, ecco.
Noi ovviamente ci uniamo alla solidarietà per la ragazza, che sicuramente non ha passato uno dei suoi migliori momenti, ed è proprio per questo che noi vogliamo rendere omaggio anche a Makoto Shinkai, che poverino si è comunque esposto anche in difesa della ragazza con i Radwimps e quindi la canzone di Suzume.
bellissimo questo coro, questa canzone, mi fa sempre venire i brividi. Devo ancora vederlo il film, ma lo andrò a fare al più presto. Loro erano i Radwimps, questa era Suzume, del appunto film Suzume. Io però vorrei fare una breve, parliamo di una cosina, perché c'è stato il Pokémon Presence, no? Tu l'hai visto bene, io l'ho visto un po' a spezzoni, però ho visto le cose importanti.
Sì, uscivo di qua dall'università e quando avevo col telefono in mano sotto la pioggia che urlavo in fermata, quindi è stato proprio qualcosa da pazzi, no? Perché certo, hanno rilasciato un sacco di aggiornamenti, ad esempio su Pokémon Caffè, no? Hanno aggiunto un sacco di roba. Uscirà un nuovo gioco di carte collezionabili dove semplicemente tu sbusti pacchetti. Si parla di 2 pacchetti al giorno.
Ogni cosa è buona per poter fare soldi, mamma mia, è incredibile.
Ma sì, ma almeno non vai in edicola, non vai in edicola, tu carte online li scambi così esattamente proprio come se tu le andassi a comprare in realtà. Però intanto abbiamo 2 pacchetti al giorno, cioè schifo sinceramente non ci fa. Cioè hanno fatto anche poi degli aggiornamenti su comunque i Pokémon Battle, no, tutte queste cose qua. E infine, come in ogni Pokémon Present che si rispetti, che in realtà non è durato 25 minuti come al solito, ma 12, quindi è stato molto coinciso, hanno rilasciato il nuovo gioco Pokémon, neanche di quest'anno, del 2025. E qui si tratta di questo dibattito che noi poche fan abbiamo, no? Cioè ci dividiamo proprio in 2, tra chi è appassionato e lo vuole comprare a tutti i costi e chi invece ne è rimasto molto deluso. Si parla di Pokémon Leggende ZA.
Io non so cos'altro posso dire, io ho i brividi, appena ho letto quella Z, appena ho visto Luminopoli, io non capivo niente, non ho capito nulla, perché dopo anni finalmente un gioco come X e Y con del potenziale, con delle tematiche così importanti come guerra, genocidio, cose veramente crude, però non sfruttate al meglio per un gioco che era effettivamente per bambini, con dei cattivi con una profondità minuscola, avremo un Leggende, quindi un Pokémon che ha delle tematiche un po' più importanti, ce l'ha insegnato Leggende Pokémon Arceus. Di conseguenza adesso speriamo che con questo Leggende Pokémon ZA sapremo finalmente e vedremo Zygarde, il Pokémon mai uscito, il Pokémon letteralmente il Pokémon leggendario, perché è della leggenda, non si è mai visto e finalmente potremo vederlo.
No, io dico finalmente per un'altra cosa, che torna la mega evoluzione, cioè è l'unico motivo valido di questo Pokémon sinceramente per quel che mi riguarda, perché cioè è stata proprio quella chicca che non si vedeva da un bel po'. Cioè la mega evoluzione è stata quel passo in più della Game Freak che poi è stato subito tirato indietro, quindi io sono contenta di questa cosa qua e che soprattutto si siano presi 2 anni, cioè 2025, finalmente hanno capito che magari per fare un bel gioco serve del tempo. Ecco, mettiamola così.
Più che altro non è che lo deve capire Game Freak, lo deve capire The Pokémon Company e non farli lavorare come degli schiavi dalla mattina alla sera,
ah,
per uscire
no?
un gioco
ah,
al
no?
giorno. E poi ti esce a Scarlatto e Violetto che si vedono i poligoni dei monti.
Infatti,
e non è un videogioco.
No, io difendo Scarlatto e Violetto soltanto per il filone del cane malato. Cioè io posso dire che mi sono messa a piangere a fine storia. Per tutto il resto no, tutto il resto possiamo buttarlo, ma il filone del cane malato, ragazzi, cioè è toccante, soprattutto per chi ha un animale. Comunque,
tranquilla, ognuno ha i suoi problemi, non ti preoccupare.
Esatto, io ne ho tanti. E sapete perché ne ho tanti? Dico che ne ho tanti perché oggi alle 10 su Panini Comics, ok, soltanto sul link di Instagram, è uscita la Steelbox di Bungo Stray Dogs. Quindi voi sostanzialmente pagherete 25 euro per avere un manga che normalmente costa 5,50, ma no, 5,20, scusate, ma avete una cartolina con sui personaggi, una variant appunto del volume 1 e la calamitina di Dazai. Cioè ragazzi, voi non potete capire, una calamitina di Dazai. Personalmente li ho spesi quei soldi, sì, ne valevano assolutamente la pena per questa scatola di alluminio. Cioè, qualcosa di sentimentale,
lo
ragazzi.
Lo sappiamo, no? Hanno la capacità, in Giappone ha la capacità di farci spendere i soldi su qualsiasi cosina minuscola, bella, carina, pucciosa o non pucciosa o cazzuta, qualsiasi cosa, noi la compriamo perché ci vogliono.
Per chi volesse comprarla, comunque il limite è di 2 copie per account, ecco, mettiamola così.
Ecco.
Quindi, ragazzi, affrettatevi perché le copie sono limitate.
Le copie sono limitate, esattamente come le fotocard del K-pop. Faremo qualche inciso prima o poi sul K-pop.
Sicuramente, sicuramente.
Perché
ne parlerai tu, perché io sono un po' fuori da questo mondo, ma volentieri.
Posso parlarne per ore, non mi stancherei mai. Ma parlando sempre di Panini, uscirà The First Slam Dunk Resource, ovvero l'adrenalina, insomma, tra il match tra Shoku e Sanno, dal progetto iniziale fino ai disegni definitivi. Quindi sarà una sorta di diciamo storia su come Inoue ha disegnato questa partita, che è veramente clamorosa, ragazzi. Io non so se voi abbiate effettivamente visto qualche tavola di Slam Dunk, avete visto il film. Se è così, fatecelo sapere al numero 331 14 38 923. Ma Inoue è pauroso, cioè ha delle tavole che sono assurde, anche ricordiamo il suo anche Vagabond, con un tratto super super riconoscibile e super super bello. Tra l'altro, The First Slam Dunk, è uscito il film qualche tempo fa, non ricordo con precisione se l'anno scorso o due anni fa, per favore ti chiedo di cercarmelo al volo. Comunque è un film fatto interamente in CGI, quindi diciamo è un po' controintuitivo parlare di un artista che a livello di disegno è molto molto bravo e poi invece il film è fatto in CGI, ma è fatto veramente bene. Io mi ricordo, conoscevo la, come andasse la partita fino alla fine, perché avevo letto appunto il manga, ma quando sono andato a vedere il film avevo le palpitazioni in determinate scene, perché erano veramente 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 molto belle. Forse hai la data d'uscita del film?
È uscito nel 2022, okay, così, quindi, così sì, mi dicono.
Due anni fa, ok, perfetto, fa. grazie per...
Quindi adesso vi troveremo tutti il 7 marzo in fumetteria per prendere Slam Dunk. Se sì, invece andate un po' prima e andate il 5 di marzo, invece troverete in uscita un manga che è stato rilasciato già il primo capitolo al Free Comics Day di dicembre, ed è Kaiju Girl Caramelize, che è anche questo qua un seinen, come anche Bungo Stray Dogs. Visto che questa è una puntata un po' seinen, no? Ti parliamo sì, veramente solo di seinen, no?
Esatto, okay. Anche a livello di tematiche abbiamo parlato di seinen all'inizio, abbiamo parlato comunque di cacca, poi abbiamo parlato anche di purtroppo pedopornografia, adesso parliamo di seinen ancora una volta.
Esatto, perché Kaiju Girl Caramelize, che tra l'altro io ho trovato che è un seinen, ma a me sembra più un josei, ma questo non lo so, lo lascevo decidere a voi, parla di questa ragazza che ha afflitta
da... Può sembrarti quello, ancora una volta, ribadiamolo, può sembrarti quello che vuole, ma è un target e dipende da dove è uscito. Può sembrarti quello che vuole, ma è un target e dipende da dove è uscito.
Mi scuso con tutti voi per Samu. No, vabbè, tralasciando questo. Allora, comunque, parlavamo di questa, della trama di Kaiju Girl Caramelize, che è questa ragazza che è afflitta da questa malattia, ovvero lei si trasforma in un kaiju nel momento in cui prova un po' di fastidio quando si relaziona con gli altri. Questo è successo per la prima volta quando lei si è approcciata a un ragazzo, quando lei si è dichiarata a un ragazzo che l'ha rifiutata correndo via, e lì sono comparsi i primi sintomi. Lei inizierà a fare poi conoscenza a scuola con il ragazzo più popolare, questo Arata Minami, che però sembra appunto un ragazzo gentile, dolce, un po' impacciato, no? E lei ha paura che appunto questi sintomi possano venire fuori davanti a lui e che quindi possa succedere qualcosa di non tanto piacevole, che comunque si parla con i temi di accettazione alla fine, così. Non c'è una cura ovviamente per questa malattia. Ho letto il capitolo 1, devo dire, cioè, sembra quasi uno shoujo alla fine, nel senso, una roba molto easy, chill, nulla di impegnativo, ecco.
Si vede che ci saranno delle tematiche un po' più importanti, o banalmente ci saranno delle scene un po' più spinte. Uno dei modi per cui possiamo riconoscere bene la differenza tra uno shonen o un seinen, perdonatemi, è proprio la presenza esplicita o meno del sesso. Quando c'è il sesso esplicito, di solito non è una cosa che si dà per ragazzini o per bambini, quindi
L'unico modo per scoprirlo alla fine è leggerlo.
L'unico modo per scoprirlo è leggerlo, e ancora una volta lo ricordiamo, potete scriverci al numero 331 14 38 923, è importante, leggiamo i vostri commenti in diretta, li leggiamo, ne parliamo nella prossima puntata, insomma abbiamo una buona chiacchiera, ecco, ed è proprio l'impronta che vogliamo dare a questa puntata.
Purtroppo Samu, però siamo giunti praticamente alla fine di questo episodio, noi potremmo continuare qua per ore, ma dobbiamo salutarci, quindi rimanete ancora con noi per i saluti finali.
E come diceva Francesca, purtroppo siamo arrivati alla fine di questa puntata. Vi ricordiamo di seguirci su tutti i social @RadioYulm e di seguirci sul sito www.radioyulm.it, dove ci sono un sacco di programmi oltre al nostro. Vi ricordiamo ancora una volta, adesso mi ucciderete, il numero di telefono della radio 331 14 38 923, e noi ci rivediamo ancora la prossima settimana.
Noi ci rivediamo come sempre il lunedì dalle 11.50 alle 12.30. Se volete volete riascoltare questa puntata o comunque commentarla, lasciarci un like, potete farlo sempre sul sito di Radio Yulm. Potete seguirci sui nostri social, quindi @RadioYulm. E mi raccomando ragazzi, ci vediamo settimana prossima. A presto.
Morio Ciao Radio, il Giappone a portata di radio.